Rotterdam. Devi cambiare la tua vita, cercato disperatamente in libreria.
Ce l'ho posto prestare?
No, già letto, usato, ma cercato in libreria, poco dopo la sua pubblicazione, cerco una sezione filosofia, non lo trovo, cerco una sezione psicologia, sociologia, non lo trovo, libreria non dico quale, però insomma di una catena piuttosto importante, lo trovo nella New Age e nelle modalità di autocostruzione del sé un po' fantasiose per i bambini.
Insieme alle ricette vegane.
E insieme alle ricette vegane, gli altri manuali, per in realtà lì, vabbè, insomma, ricominceremo una riflessione lunghi. Sono d'accordo sull'esercizio, peraltro, il buon Nietzsche diceva esercizio, 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 le ragioni a ciò conseguenti verranno da sole. È molto interessante, perché è l'esercizio che produce la sua giustificazione. Non so se l'ha detto Pascal, prega, prega che ti viene la fede. Io lo ricordo così.
Ma chissà cosa ha detto Pascal.
Però mi sembrava carina questa cosa, perché c'è un fondo di davvero di verità.
Certo, gli dice prega Crest.
Prega Crest, vabbè, insomma è.
È fatta più penale.
Tu ho preso e ho deciso. Vabbè, insomma, tante suggestioni, però è inutile che io dica parole, perché credo sia necessario invece in 10 minuti dare la parola a voi per le vostre domande. Credo che ci siano spunti rilevanti e quindi a voi. L'unica cosa, la cortesia di, diciamo così, per quanto possibile, per lasciare spazio un po' a tutti, arrivare una domanda, insomma, sintetizzare possibilmente l'intervento, perché il tempo non è molto, venendo qui. Grazie, perché non abbiamo un gelato, insomma, un microfono mobile da poter utilizzare. Prego. Ah, abbiamo già Elisabetta.
Qualunque dei due, dei tre.
No, dei due, perché certo.
Ah, dei due.
No, stai pure qui.
No.
Allora, intanto io l'emozione di sentire queste voci è stata e ringrazio moltissimo per le due relazioni estremamente stimolanti. Allora, volevo fare un po' di provocazioni rapide, così per essere più veloce e anche da scendere un po'. Allora, Brunetto, quello che io stavo, allora questo non tutti fanno, io insegno all'università di letteratura e mi fermo lì, cioè il mio settore sarebbe la letteratura francese, ma io nella prima lezione di ogni corso che faccio, e poi molto livello, dico che io insegno la letteratura, indipendentemente dal fatto se sia francese o... e questo va nella linea di una grossa riflessione che c'è nel mondo della letteratura, per l'appunto, che tende ad abolire le varie letterature postcoloniali, francofone, anglofone, eccetera, e c'è un movimento di scrittori di tutto il mondo che ha scritto un manifesto intitolato in francese, un manifesto in francese, pur in letteratura mondo, per una letteratura mondo, non mondiale, perché l'aggettivo, diciamo, si presta. Allora io dal suo intervento, Brunetto, ricavo un po' questa idea che è sempre stata la mia, fin da quando da giovane seguì un seminario sulla prima lettera di Paolo ai Corinzi alla chiesa valdese di Roma, tenuto da Valdo Vinai, un'esperienza indimenticabile che mi ha fatto decidere a diventare una persona che studia la letteratura. Proprio, cioè, quando tu parlavi, in effetti, la Bibbia, no, spogliarla da tutte queste letture che sono tutte parziali, no? E quindi considerarla finalmente una cosa seria, cioè della letteratura. E mettere in mano anche ai ragazzi come facciamo con i testi letterari. Ad Aguirre volevo, mi è molto piaciuta quella citazione iniziale del poeta Giuliano, che non conoscevo e che purtroppo temo che non potrei leggere perché non sono in grado di capirlo. E questa la lettura che lui ha fatto di quella frase, quando hai detto si può leggere così, così, hai detto se non sei forestiero non comprendi. Mi ha fatto pensare che questo va nell'onda della letteratura mondo, in cui non ci sono le barriere linguistiche, ma neanche diciamo intellettuali, eccetera, che forse è uno dei più grandi scrittori del mondo di tutti i tempi, cioè Proust, diceva che ogni capolavoro, per essere compreso, bisogna considerarlo scritto in una lingua straniera, perché bisogna mettersi nella posizione dello straniero, dell'estraneo, eccetera. Infine ce ne avevo anche un'altra, che diciamo è legata proprio al mio lavoro. Questo è un discorso da quando vengo al CEM, ho sempre cercato di promuovere un discorso, cioè soprattutto di avere giunto al CEM per il mio lavoro all'università. Cioè, l'università è un ambiente educativo che non è considerato tale, cioè, si pensa che l'università sia il luogo della trasmissione assoluta della cultura cattedratica, eccetera. E invece noi ci troviamo, come anche i nostri colleghi che insegnano diciamo nelle scuole superiori, primarie, secondarie, eccetera, eccetera, ci troviamo un materiale umano molto interessante, molto vario, e abbiamo un compito educativo. Nel mio caso, per esempio, io penso che gli devo insegnare a leggere, faccio più che ad acquisire nozioni sulla letteratura francese, che non è una cosa da poco, perché leggere la letteratura significa leggere il mondo, perché la letteratura è una maniera per conoscere il mondo, sia da parte di chi la scrive che da parte di chi la legge. Diciamo, quindi volevo lanciare un po' queste provocazioni e sentire se mi potete dare una mano.
Grazie. Ci sono altre domande al volo? In modo tale che, come dire, se ci fossero, potremmo così porle, poi così abbiamo un attimo di tempo, altrimenti... Non vedo, no? Partiamo da Brunetto.
Ma intanto sì. No.
Dentro.
Sono. Sì. Beh, il discorso è molto lungo e quindi bisogna farlo in breve. La Bibbia è anche un libro letterario ed è un grande codice. Non ce ne siamo accorti per tanto tempo, ma per un fatto semplice, che in Italia la Bibbia non si è letta. Non si è letta volutamente, almeno dal Concilio di Trento fino agli anni 40 del secolo scorso, perché c'era stata una decisione consapevole da parte delle autorità cattoliche che nel momento in cui Martin Lutero nel suo meraviglioso tedesco aveva imbracciato la sua traduzione dalla Bibbia facendola diventare un emblema letterario ma anche una chiave identitaria ecclesiale, quindi essere luterano uguale appartenere alla Bibbia, i padri conciliari di Trento hanno fatto esattamente il contrario, cioè hanno tolto dall'orizzonte mentale ma anche fisico la Bibbia ai fedeli laici. E ancora Enzo Bianchi, classe 1943, per andare a leggere la Bibbia undicenne ha dovuto chiedere al suo parroco, la diocesi era Acqui Terme, il quale ha dovuto chiedere al suo ordinario diocesano, il quale ha dato il permesso al piccolo Enzo di leggere la Bibbia con la supervisione del parroco, quindi che non, perché la Bibbia è qualcosa di pericoloso e perché la Bibbia ti fa entrare in una situazione diversa rispetto a quando cominci, perché in realtà noi siamo infarciti di Bibbia, anche se non ce ne rendiamo conto, il nostro immaginario è infarcito di Bibbia, non riusciamo a capire né Bach, né la buona novella di De André, né Giotto, né Chagall, e poi si potrebbe andare avanti molto. Allora, per chiudere, credo che ci sia una chance importante, perché la Bibbia, do una notizia un po' clamorosa, però salvo eccezioni che davvero però confermano la regola, alle chiese non interessa. Non interessa, perché se interessasse ci sarebbe un investimento alla promozione della lettura della Bibbia che io non intravedo neppure, non solo non vedo. E allora, proprio perché la Bibbia è qualcosa che fortunatamente supera le appartenenze, credo che oggi sia uno spazio laico e potenzialmente di libertà, naturalmente in funzione di una lettura intelligente. Permettetemi di fare questo esempio perché c'è una piccola esperienza nata dall'unica associazione italiana che fa una lettura laica della Bibbia, che si chiama Bibbia e che nasce a Firenze, e che da qualche anno ha affiliato una costola che si chiama Bibbia Scuola, che ahimè come acronimo fa BES, e nella scuola subito si pensa a qualcosa d'altro, ma forse non è casuale, non è casuale. Ecco, sappiatelo, semplicemente do la notizia, anche perché Bibbia Scuola ha anche un sito dove ci sono moltissimi materiali di riferimento sulla possibilità che la Bibbia venga letta appunto come grande codice di letterario, eccetera, eccetera, e questo ci faccia fare un grande salto in avanti. Poi, le chiese, nel momento in cui si svegliassero e volessero appropriarsene o riappropriarsene e utilizzarle anche per la loro vita ecclesiale, per la loro catechesi, questo sarebbe, come dice un presbitero a messa, cosa buona e giusta.
Grazie. Allora, Sosolini, 5 minuti perché poi
La relazione che hai fatto il dottor è molto, molto adatta, molto, nel cosario dell'intercultura, che con un gioco di parole potrebbe anche vedere come il rosario dell'intercultura, fatta una erba, poi fai...
Sta finito che c'è anche il maiuscolo,
esatto.
Che dopo diventa meno simpatico.
Ci sta quanto abbiamo... No, c'è una riflessione su questa faccenda, in realtà. Visto che parliamo di parole, ragionavo con questi giorni su questo titolo con la mia legittima moglie, diciamo così, che fa l'educatrice nella scuola elementare, e diceva: guarda che la parola cosa non viene più usata dai bambini.
Cosa?
Non viene più usata dai bambini. Non è, mentre per noi cosa era, come dire, i bambini oggi non adoperano più cosa, no? Siccome io non ho bambini, sono rimasto stupito. Non viene più usata. Poi non so se magari è localizzato in quella classe, in quel luogo, in quel contesto, però la parola cosa era utilizzatissima una volta, quella cosa, quella roba, cosa, non è più. Allora, dentro questo, per dire che ho lungamente riflettuto prima di fare la relazione, però perché qua sono stato criticato ampiamente quello che ho preparato qua, non è vero. Osservate nello schema, diciamo così, della grafica, ed è una delle cose, lo specchio, la specularità, specchio nel quale la A diventa B e la B diventa A, che è come dire il messaggio che tu consegni letto da chissà cosa vuol dire, cioè viene riletto, assume. Ed è dentro questo gioco di specchi che noi andiamo a costruire la realtà e anche andiamo a cercare la realtà. Sul tema che aveva impostato all'inizio come provocazione, di puro passaggio, diciamo così, sulla post-verità, noi parliamo di post-verità da pochi anni, da 2 anni e mezzo, in realtà la crisi della verità è da un sacco di tempo e l'abbiamo salutata positivamente quando è stata la crisi della verità con la minuscola, improvvisamente come se tornasse un desiderio di, tra virgolette, verità, di verità, come una che è lo stesso bisogno, fa un po' ridere, lo stesso bisogno di stare accodati allo sciame nel momento stesso in cui diciamo che non esistono verità ma esistono soprattutto fake news. Dirlo stando accodati, stando dentro quel sistema chiamato sciame, laddove la tua possibilità di cambiare traiettoria è praticamente nulla, cioè se cambi traiettoria esci dallo sciame, o ti porti dietro mezzo sciame, e allora abbiamo due sciami, oppure non funziona.
Mezzo sciame e lo scià.
Lo scià, è andato. Ormai sei infrittito. Questa attenzione continua a pensare, a lavorare in modo tale da non essere colonizzatori né dell'altro, né dell'alterità, né di noi stessi e delle molteplici alterità che ci hanno, come luogo fondante della pluralità e della differenza. Qui, e chiudo, non va dimenticato che il punto di unione tra intercultura, cittadinanza e democrazia è in Italia nella circolare del 1980, nella circolare che fonda il concetto di intercultura. La prima volta che appare la parola intercultura in Italia, 89. In quella circolare, laddove si dice che la differenza avvalora il significato di democrazia, che avvalora ha a che fare con l'esercizio della democrazia. E nel momento l'educazione interculturale nasce in Italia con questa definizione. L'educazione interculturale altresì avvalora il significato di democrazia, perché non esiste democrazia se non esiste pluralità, non esiste differenza. Quindi l'interazione tra differenza, come non esiste identità se non esiste interazione tra maschile, femminile, di genere. È interessante che questa dimensione nella circolare sia quella che è stata più dimenticata o la meno, diciamo così, utilizzata, perché in realtà è la più rivoluzionaria, che noi abbiamo bisogno della differenza. Io userei la parola differenza, poi qui c'è il dibattito, differenza, diversità, però tanto per capirci, perché il rischio di dimenticare che senza differenza, senza interazione fra differenza, non esiste né identità individuale né comunità e quindi nessuna cittadinanza o democrazia. È un portato dell'educazione interculturale in Italia questa riflessione, che ha a che fare direttamente con il pensiero, con la riflessione educativa, perché è nel mondo educativo che si forma, si costruisce identità e si costruisce socialità.
Grazie. E come tema direi che condividiamo sicuramente con tutte le parole di Arlisi, posso solo dire, lo dico come cenna, che insomma in questo caso la differenza non viene utilizzata solo come un'opera classificatoria, ma viene fatta giocare, cioè viene fatta giocare, avere gioco in tutti i sensi in cui lo possiamo intendere, vuol dire mettere in relazione, quindi porsi la questione del dialogo delle differenze, la questione di come favorire quelle forme di comunicazione, ben sapendo che bisogna stare attenti a evitare, in nome di quello che tu hai detto, una logica di colonizzazione intellettuale, no? Tra cui noi poi l'altro semplicemente lo raccontiamo, quindi un po' più di attenzione all'ascolto e forse un po' meno al nostro racconto della verità. Patrizia, sì. No, non è Dudajan, ma Patrizia.
No, però, non vorrei ricordare.
Sì, sì, certo, sì, scusami, no, pensavo che ti pare ancora marketing.
Certo. Oddio, se la voce mi consente, non so se riuscirò, però due considerazioni. La prima, un grazie di cuore a Roberto, a Luisi, a Brunetto per le sue, perché credo che siano state davvero multiple e profonde. E io considero questo prima di tutto un dono, un solo per noi gruppo CER, che come diceva il nostro Presidente in apertura di giornata, con davvero un po' la follia che ci caratterizza, siamo ancora qui, senza padri né padroni, viene da dire, con una fede nei padrini, ecco, forse soprattutto nei padrini, con la voglia di provare a pensare ancora collettivo. E per questo mi premeva condividere con voi il percorso che ci ha portato a decidere questo titolo, che è stato il risultato di un'intera giornata in cui siamo partiti un po' nel nostro stile CERN a riflettere sull'alfabeto dell'intercultura oggi, secondo noi. Ma poi ci siamo resi conto che ci sono realtà, persone, contesti molto più deputati, forse più bravi di noi, nel costruire gli alfabeti. E allora forse un po' ispirandoci a Schreiber, il regista di quello straordinario film che è Ogni cosa illuminata del 2005, abbiamo iniziato a sviluppare la riflessione sul collage. Non so chi di voi abbia visto questo film, io lo considero fondamentale del panorama dello sguardo sul mondo e quindi vi invito ad andare a recuperarlo. Il collezionista Jonathan Safran-Foer raccoglieva oggetti nella consapevolezza che fossero molto più che oggetti, fossero le cose che riescono a illuminare il nostro passato e a far sì che il nostro presente e il nostro futuro possa nascere e crescere come progetto che non dimentica. E uno dei temi cardine, forti, importanti per noi del CERN, insieme alla pedagogia narrativa di cui parlava Roberto, era la pedagogia della memoria come realtà che va provocata e che è indispensabile, e l'urgenza oggi noi la sentiamo più che mai. Qualcuno stamattina, forse con te Brunetto, ricordavamo la citazione di Calvino che poi ci ha accompagnato anche nello spettacolo della Lucilla Giannone, quando dice l'inferno dei viventi non è là, è qui, è ora, e noi ci siamo immersi dentro. Due sono le possibilità: non accorgersi più di questo inferno o cercare di far vivere ciò che inferno non è e dargli speranza e dargli forza. Ed è un po' quello che continua a muovere anche noi. E sempre citando Ogni cosa illuminata, da lì abbiamo iniziato a dire: va bene, ma noi che prevalentemente facciamo pratica di intercultura, proviamo a immaginare tutti quegli oggetti simbolo, che appunto per noi però sono cose, che ci piacerebbe che entrassero nelle aule scolastiche, nei gruppi di giovani, nelle strade, nelle città, e che diventassero oggetto indagatore. Ve ne leggo alcuni, perché la mia provocazione, che è la nostra provocazione, è che alla fine di questo pomeriggio il nostro cosario, che avrà come focus scarpe, tappeti, specchi e mappe, possa, come dire, diventare davvero molto più ampio. Vi dico a titolo di curiosità quello che noi in quella domenica di qualche mese fa avevamo così: codici, velo, treno, vassoi, password, passaporto, carta d'identità, zerbino, carta di credito, anzi azzurrare, carta di credito, chitarra, tamburo, tappeti, bicchiere, chiavi, bandiere, porte, pane, kebab, strada, forbici, orto, semi, eye contact, taccuini, specchi, diari, scarpe, mappe, calze e ingressi. E saremmo andati avanti, poi era tardi e ci siamo, ognuno doveva tornare a casa propria. Ecco, la nostra idea è riempire il nostro cosario e farlo diventare un nuovo percorso di riflessioni per aiutarci anche a fare delle operazioni che ci piace definire saltamuri, e non lo dico a caso, lo dico perché la necessità di essere rete concreta e sempre più forte. Come associazione CERN abbiamo aderito un mese fa alla rete di cooperazione educativa e in particolare all'iniziativa Salta Muri, che trova spazio in interventi su tutto il territorio italiano, che vede il coinvolgimento, poi lo stimolo ce l'aveva dato poco prima di morire Mario Nodi a casa sua, e poi anche lì una goccia è diventata grande. E chiudo invece con un altro tema, che non è un tema ma è una pratica che sta a cuore al CERN, che è la pedagogia del gesto, che ci porta a voler condividere con voi un'iniziativa in cui noi, CERN, vogliamo esserci in maniera concreta e reale. Roby stamattina ha aperto dedicando questa giornata a Mimmo Lucano. Il caro Mimmo Lucano, per molti sconosciuto fino a qualche mese fa, sta diventando un'icona, sta diventando un'icona utilizzata, consentitemi, per promuovere immagini politiche di varie forme e di varia natura. Lo dico in primis della mia città, che considero potrebbe avere la capacità di assumersi il debito, l'esercizio di debito di Riace. In realtà il mondo della politica spesso riesce solo a costruire delle icone. Per fortuna c'è la gente che lavora dal basso, che invece ha un'altra prospettiva. E allora qualche giorno fa ho avuto modo di incontrarmi con Tonino Perna. Tonino Perna è un amico del CERN, è un grande economista, un grande poeta, e colui che anni addietro coniò le monete locali, i voucher, come strumenti di solidarietà dentro le piccole comunità. Lui, amicissimo di infanzia di Mimmo, propose che Ariace, in questa straordinaria comunità dove, come diceva Aloisi, l'esercizio di cittadinanza diventa pratica quotidiana, decisero di avere questi meravigliosi voucher, che sono le loro monete, una con Nelson Mandela, una con Pasolini, una con Che Guevara, una con Arrigoni. Sono monete che venivano timbrate dietro e che avevano valore come moneta locale e che hanno permesso realmente di sviluppare l'economia. Cioè tutti gli artigiani, tutti i negozianti e tutti gli operatori non venivano pagati in euro, ma venivano pagati con questi voucher, nell'attesa che, entrando Riace nel progetto SPRAR, arrivassero i soldi previsti dal progetto SPRAR, e quindi le cooperative andarono a redistribuire al panettiere, al macellaio, al ristorante gli euro. Col dramma di questo periodo, non solo Mimmo Lucano è diventato, come dire, è stato sollevato dal suo incarico e sta in esilio e passa giorni in cui sta bene perché sente un carico di affetto intorno e giorni di grande disperazione, ma Riace sta male, Riace è in ginocchio, perché ovviamente l'obiettivo era mettere in ginocchio Riace. I negozi chiudono e ci sono circa 340.000 euro in voucher. Abbiamo visto un meraviglioso indiano, che ha un ristorante che ha un reddito di 80.000 euro, e così il macellaio, così il panettiere, così tutti. Quindi, al di là delle parole, che cosa si può e si poteva fare? E l'idea è stata quella di intervenire subito per cercare di riconvertire questi voucher in euro. Robby, metti sulla web, sul web dove c'è Sosteniamo Riace. Ecco, solidarietà con Riace. La cooperativa Chico Mendes, che è una delle cooperative più grandi tra quelle che hanno fondato Altro Mercato insieme alla casa editrice Altra Economia, ha deciso di farsi promotore di questa iniziativa Solidarietà con Riace.
Solidali, con Riace,
e l'obiettivo è appunto fare una raccolta fondi il più grande possibile per poter, secondo dei criteri di priorità, risarcire queste persone, perché ormai è praticamente sicuro che i soldi dello SPRAR non arriveranno mai. Ma la logica non è assolutamente quella assistenzialistica, la logica è creare una nuova imprenditoria sociale e quindi fare in modo che tutto quello che adesso era sussidiarizzato dallo Stato possa diventare sostenibile, e perché il progetto di economia sostenibile possa svilupparsi c'è bisogno di molti di noi. Come si può fare in questa fase? Allora, tutte le botteghe italiane hanno aderito, il Banco di Garabombo, che è un banco di vendita ecosolidale di Milano, è un promotore, e venderanno a titolo simbolico le monete di Riace a 5 euro, oppure l'intero cofanetto con tutte le monete a 25, oppure, e ne trovate anche di là, i libri, questo di Tonino Perna, per cui il ricavato tolte le spese di stampa viene devoluto, questo di Lampedusa, ce n'era un terzo qua che girava che non vedo più,
nelle botteghe del commercio
ricco. Dopodiché si potrà fare tutto anche online. Un collettivo di artisti partirà da Riace con un camper e si fermerà in moltissime città per raccontare. E speriamo, questo è un mio sogno, ma insomma nella follia ce la si fa, di fare un grandissimo concerto a Milano a febbraio, perché abbiamo delle persone che ci stanno sostenendo in questa direzione. Questa è la pedagogia del gesto del CERN, il CERN diventerà parte di questa campagna, perché ci sembra un modo non di parlare o non di dire siamo con Mimmo Lucano, ma stiamo operando, siamo Riace. Grazie.
Grazie Patrizia per aver chiuso questo cerchio su Riace. Grazie ai relatori, sottolineo che la loro presenza qui è una presenza del tutto volontaria e gratuita.
Grazie
dei fior, cantava qualcuno, e volevo chiudere con l'epilogo di Brecht, non lo faccio. Perché, no, non lo faccio, perché mi viene in mente invece che sono più utili forse le parole di Benjamin quando scriveva: là dove cresce la minaccia cresce anche ciò che salva. E credo che in questo caso possa chiudere tutto. Grazie a tutti voi, appuntamento alle 14:30 per i laboratori.